Benvenuti a Rifugio, un sentiero a piedi nudi. Un programma scritto da Luca Vettori, in collaborazione con l'associazione Brodo di Becchi.
Al rifugio comincia a brontolare la pancia. Gli ospiti hanno fame. In men che non si dica, lunghe tovaglie celesti compaiono sui tavoloni da lavoro. Il pane caldo del forno è già tagliato in lunghe fette regolari. I formaggi, i salumi, i sottolli, chi ne ha più ne metta, occupano ogni centimetro della superficie imbandita.
Oste, oste, ostia! Mi chiamate a gran voce quando siete affamati. E allora mangiate. Quissù la sera cala presto. Il freddo sbianca tutti i prati circostanti. Il nostro rifugio non ha tempi fissi, ma l'invito è quello di andare sotto coperta ad orari ragionevoli. Si fa in tempo ad ascoltare l'ultima storia, bere l'ultimo bicchiere, poi però vi spengo la corrente.
Udite simili minacce, gli ospiti, accerchiando i tavoli alla rinfusa, senza nemmeno prendere posto, spezzano il pane e assaggiano il vino. Un grande animo, Cacciarone, finalmente rompe il silenzio, che finora aveva accompagnato quell'atmosfera mista di educazione e diffidenza. Senza più remora, ma mai smodatamente, gli ospiti fanno conoscenza l'un l'altro attorno alla tavola.
Shh, silenzio! Pare alzarsi e guardarsi attorno quel giovane col paltò. Sembra voler fare ordine tra le idee per cominciare un racconto. Io li conosco oramai i volti che si fanno coraggio e danno voce alle proprie storie.
In effetti il giovane col paltò, in piedi, con le mani raccolte in tasca, con aria concentrata e un sorriso lieto sul volto, comincia a stiracchiarsi con fare ingombrante e scherzoso. Poi sale in piedi sopra un tavolo, reggendo in mano un garofano rosso. Attorno a lui le persone lo guardano, tra lo stupore e l'imbarazzo. La voce comincia ad uscire, netta e maestra.
Stando in questo rifugio, più vi guardo e più mi viene voglia di tirarvi un gioco.
E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria. E perciò, attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Odio il pigiama e vedo rosso, se la terra mi chiama non posso restare chiuso fra quattro mura, ho premura di vivere. E perciò, attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Sto fermo un giro, non passo dal via, piuttosto non gioco e vado via. Fuori dal vaso, fuori di testa, ho sempre un piede su un motore. Devo andare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria. Perciò attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Devo andare di gas, voglio energia, metto carbone e follia.
Sono qui a parlarvi ben appunto di gioco. Chi gioca? E cosa significa ormai giocare? Perché mi pare sia diffusa tra noi l'idea di gioco come contrapposizione al faticoso e rigido, serioso lavoro. Il gioco è divenuto una parentesi in cui sconfiggere la noia. Ovvero lo si reputa come qualcosa di non serio, di ozioso e futile. Solo raramente gli adulti sono capaci di giocare in modo spontaneo.
Tra i bambini invece il gioco sembra essere ancora il centro felice dell'esistenza. Il gioco è l'elemento in cui i bambini vivono. Presto però il corso della vita trascina fuori da tale centro. Distrugge il mondo felice dell'infanzia. Quanto più si mostra la serietà della vita, tanto più il gioco perde significato. Ma, vi dico io, anche negli adulti la possibilità del gioco rimane nascosta e mascherata. Il gioco è solo sepolto dal giudizio e dalla frenesia.
Il gioco è simile a un'oasi, ha il carattere di un presente tranquillo, sgravati per un momento dall'andirivieni della vita. Il gioco ci rapisce.
Lena, go, gal, go. Well, the school bells are ringing, everybody running out. Going to the shack, gonna check it all about. Bobalina looking like a rose from the wild. Man, I dig that juvenile. When she get it going, she's a real cool chick. She do the bebop like a pogo stick. Bobalina, Bobalina. Yeah, she my gal. Oh, Bobalina, Bobalina. Yeah, she my gal. She my gal and a lover so.
Ancora in piedi sul tavolo, il giovane esplode in un luminoso sorriso. Tutti lo guardano, si siede lentamente a cavalcioni e riprende a parlare.
Ormai siamo confidenti. Io sono un giocatore. La mia storia, a riguardarla ora, mi pare piuttosto fortunata, perché non ho mai smesso di giocare. Non ho mai disinnescato la spia pulsante di chi desidera giocare e far giocare. Perché non c'è niente di più bello che condividerlo, il gioco. Come quando si copre l'erba alta con un telo e ci si accuccia tutti insieme per inventarsi storie, canzoni, per mettere in moto la fantasia del luogo, trasformare ricordi e leggende. Perché ne occorre talmente tanta di fantasia che a volte bisogna cercare ispirazione in ciò che è già successo. C'è una storia che parla di questo.
Tempo fa, il maestro sedentario e i garzoni erranti lavoravano nelle stesse botteghe e ogni maestro, a sua volta, era stato garzone errante prima di stabilirsi nella sua patria o altrove. Se contadini e marinai furono i primi maestri del racconto, l'artigianato è stato la sua alta scuola. In esso la conoscenza di paesi lontani, acquisita da chi ha molto viaggiato, si fondeva con quella del passato, caratteristica invece dei sedentari.
Nella pancia di questo rifugio sono già state ascoltate altre voci, ed anche io vi narrerò di due giocosi aneddoti che mi hanno visto protagonista. Ma prima, per farvi rodere di attesa, vi metto una canzone.
I hear a voice from the back of the room. I hear a voice cry out, you want something good? Well, come on a little closer, let me see your face. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. Say, come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, wanna see your face. You see, I met a devil named Buena Buena. And since I met the devil, I've been the same, oh no. And I feel alright now, I have to tell ya. I think it's time for me to finally introduce you to the Buena 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 Buena. Good, good, good.
Vi faccio quindi il primo racconto. Ecco, questa è la storia di Gianni.
Nell'inverno 37-38, in seguito alla raccomandazione di una maestra, moglie di un vigile urbano, venni assunto per insegnare l'italiano ai bambini in casa di ebrei tedeschi che credevano, lo credettero per pochi mesi, di aver trovato in Italia un rifugio contro le persecuzioni razziali. Vivevo con loro in una fattoria sulle colline presso il Lago Maggiore. Con i bambini lavoravo dalle 7 alle 10 del mattino. Il resto della giornata lo passavo nei boschi, a camminare e a leggere Dostoevskij. Fu un bel periodo quello, finché durò. Imparai un po' di tedesco e mi buttai sui libri di quella lingua, con la passione, il disordine e la voluttà che fruttano a chi studia 100 volte più che 100 anni di scuola. Un giorno, nei frammenti di Novalis, trovai quello che dice Se avessimo anche una fantastica, come una logica, sarebbe scoperta l'arte di inventare. Era molto bello. Quasi tutti i frammenti di Novalis lo sono, quasi tutti contengono illuminazioni straordinarie.
Gianni era una buona penna, scrisse più di un libro. Dell'introduzione di Grammatica della fantasia conclude dicendo: «Io spero che il libretto possa essere ugualmente utile a chi crede nella necessità che l'immaginazione abbia il suo posto nell'educazione, a chi ha fiducia nella creatività infantile, a chi sa quale valore di liberazione possa avere la parola. Tutti gli usi della parola a tutti. Mi sembra un buon motto, dal bel suono democratico, non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo».
Poi mi ricordo che era solito esordire con una storiella bizzarra, che aveva come protagonista una nuvola in una giornata uggiosa. Suonava all'incirca così.
«Ci sono delle mattine come questa, in cui qualcosa non va. Nemmeno l'orologio segna l'ora giusta, e non si sa perché.
Al risveglio, una nuvola nella testa, ci nasconde il sole.
Si vorrebbe ignorarla, aspettando che si dissolva.
Ma la sua ombra si posa, anche sulle più piccole cose.
Rende tutto triste e grigio.
Se scende troppo in basso, si cammina nella nebbia.
È meglio fermarsi, per non andare a sbattere.
Quando piove un po' troppo forte, necessariamente trabocca.
Allora, può essere che una goccia o due ci scivolano negli occhi.
E se poi ci segue nella notte del nostro letto, la nebbia diviene tempesta, bufera, fulmine, incubo.
Ma ogni volta, l'indomani, la mattina torna di nuovo.
La nuvola non è più là. Rimane soltanto nella nostra vita il profumo di terra umida, una carezza di primavera, una promessa di bei tempi.
E là, da qualche parte, tra il cuore e la testa, un fiore è sbocciato.
La disse bom 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 e patrucca me.
Tra il mondo dei giocattoli e il mondo adulto c'è un rapporto meno chiaro di quanto possa sembrare a prima vista. Da un lato i giocattoli vi approdano per caduta, dall'altro per conquista. Certe cose che nel mondo adulto hanno avuto un tempo grande importanza accettano la riduzione a giocattoli, pur di non sparire, quando quel tempo viene a finire. Così l'arco e le frecce, avendo cessato di contare sui campi di battaglia, si sono acconciati a diventare strumenti di gioco. Le maschere, sotto i nostri occhi, stanno rinunciando a recitare il loro ruolo nel carnevale adulto e diventano monopolio infantile. Furono oggetti sacri e rituali, le bambole e la trottola, prima di accontentarsi di fare giocare i bambini.
La disse bom 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 e patro camè.
Inventare storie con i giocattoli è quasi naturale, è una cosa che viene da sola se si gioca con i bambini. La storia non è che un prolungamento, uno sviluppo, un'esplosione festosa dello stesso giocattolo.
La seconda storia invece parla di Ettore. Egli diede vita a uno spazio didattico nella sua tenuta per insegnare ai suoi alunni la vita pratica dei mestieri. Oggi è considerato un luogo storico, contiene 60.000 oggetti e si trova in provincia di Parma, a Collecchio, il museo Ettore Guatelli.
Gli oggetti che recuperava erano cose di uso comune, martelli, pinze, pale, forbici, botti, pestarole, che rivestono le pareti seguendo semplici motivi geometrici, riempiono i mobili e le mensole.
Le cose custodite nel Museo Guatelli sono testimonianze di storie comuni di uomini e donne dell'età del pane, quando il lavoro nei campi creava il profondo legame dell'uomo con la vita. Nello stesso tempo ricostruiscono l'immaginario di chi, profondamente radicato nelle tradizioni della propria terra, poteva scorgere in una testa di leopardo o in una conchiglia, anch'esse conservate nel museo, un mondo esotico lontano, di cui spesso aveva soltanto sentito favoleggiare.
A puesto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a puesto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a puesto voy para Mayarín. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí y el jibe, a Chan Chan le daba pena.
C'era una volta un bambino che si chiamava Franchino.
Come me?
Come te.
Ero io?
Sì, eri tu.
Che cosa facevo?
Adesso te lo racconto. Franchino era un grande viaggiatore. Faceva il giro del mondo, vedeva le scimmie, i leoni.
E l'elefante lo vedevo?
Anche l'elefante.
E la giraffa?
Anche la giraffa.
E il somarello?
Certamente.
E dopo?
E dopo eri in un circo.
Ma perché non t'ha lasciato andare via? Non lo capisco. Io non ti terrei con me, ma neanche per un giorno. Chissà, forse... forse ti vuol bene.
Zampa no. A me?
E perché no? Lui è come i cani. L'hai mai visto i cani che ci guardano e par che vogliano parlare e invece abbaiano soltanto?
Poveraccio,
Già, poveraccio. Ma se non ci stai te con lui, chi ci sta? Io sono ignorante, ma ho letto qualche libro. Tu non ci crederai, ma tutto quello che c'è a questo mondo serve a qualcosa. Ecco, prendi quel sasso lì, per esempio.
Quale?
Questo, uno qualunque. Beh, anche questo serve a qualcosa, anche questo sassetto.
E a cosa serve?
Serve... ma che ne so io? Se lo sapessi, sai chi sarei?
Chi?
Il Padre Eterno, che sa tutto. Quando nasci, quando mori, e chi può saperlo? No, non lo so a cosa serve questo sasso io, ma a qualcosa deve servire, perché se questo è inutile allora è inutile tutto, anche le stelle, almeno credo, e anche tu servi a qualcosa, con la tua testa di arciopo.
Finito?
Finito.
Ciao.
Ciao.
Benvenuti al Rifugio, un sentiero a piedi nudi. Un programma scritto da Luca Vettori, in collaborazione con l'associazione Brodo di Becchi.